particolar modo un saluto naturalmente va a tutti coloro e a tutte coloro rinchiuse nei carceri italiani o costrette agli arresti domiciliari. Cominciamo con questo saluto rituale, questa rituale, ma in questo caso è meno rituale del solito, con questo saluto affettuoso la diretta di Radio Gap, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto di Brescia e Milano, di Radio 103, Radio K Centrale di Bologna, di Nova Radio di Firenze e naturalmente un saluto agli ascoltatori di Roma. Questa diretta è chiaramente un tentativo di mettere un po' i punti e le virgole a quello che è avvenuto stanotte. Lo ricordiamo a tutti, è avvenuto che la Procura di Genova ha emesso un numero di ordinanze di custodia cautelare, esattamente 9 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e comunque una serie di ordinanze. I fatti a cui fa riferimento questa ordinanza sono i fatti di Genova di luglio 2001, fatti noti e ultra commentati, fatti che dalle frequenze di Radio Gap sono stati raccontati in diretta. Che cosa caratterizza o che cosa ci sembra caratterizzare quello che la Procura di Genova ha scelto di fare? Intanto veniamo da una settimana, da un periodo, in realtà più di una settimana, tutto un periodo in cui sono all'ordine del giorno appunto le inchieste nei confronti del movimento. È di questa mattina sui principali quotidiani il risultato del ricorso per la libertà degli indagati per l'inchiesta di Cosenza. Gli indagati sono stati rimessi tutti in libertà, naturalmente l'inchiesta non è decaduta, ma appunto a fronte di questa scelta del Tribunale del Riesame abbiamo automaticamente subito dopo, a poche ore di distanza, un'altra inchiesta, altri arresti, un nuovo mostro costruito a tavolino. Perché diciamo un mostro costruito a tavolino? Lo diciamo intanto perché appunto proprio questa tempistica, i tempi di questo che di quello che è avvenuto non è a nostro avviso casuale, non può essere casuale, era appunto ieri, di nuovo sulle prime pagine dei giornali, la richiesta d'archiviazione per Mario Placanica, il carabiniere che ha ucciso o comunque che è stato individuato come colui il quale ha sparato e ha ucciso Carlo Giuliani. A fronte della richiesta di archiviazione, subito attaccata a questo, abbiamo questa inchiesta. Questa inchiesta ci coinvolge tutta Italia, ci sono, come dire, coinvolte quasi tutte le città, soggetti i più differenti, appartenenti alle più diverse realtà del movimento. Abbiamo alcuni in particolar modo, ma entreremo meglio nello specifico attraverso le corrispondenze sulle diverse realtà che sono state colpite. Sicuramente possiamo da subito, ragionare intorno a quello che ci è successo qui a Roma. A Roma è stato arrestato questa notte un nostro collaboratore, un nostro compagno, un animatore delle frequenze di Radio Onda Rossa, e Alberto, che noi salutiamo se riesce a ascoltarci attraverso le frequenze radio nel carcere di Re Bibbia di Roma. Intanto a lui va tutta la nostra solidarietà. L'inchiesta, come si caratterizza l'inchiesta? L'inchiesta è, i reati che vengono contestati sono quelli di devastazione e saccheggio. Ricordiamo, sono reati molto molto gravi, reati estremamente inusuali nella contestazione negli ultimi 30 anni, anche perché le pene vanno dagli 8 ai 15 anni per questo tipo di reati, e soprattutto è un reato, potremmo definirlo ponte, nel senso che non ha delle specifiche più generali, è come se a un certo punto di fronte a fatti straordinari avvenuti in una città presuppone che appunto si siano consumate le devastazioni e il saccheggio. Le contestazioni specifiche, purtroppo ancora non abbiamo nelle nostre mani l'ordinanza di custodia cautelare, però poi alla fine smentiscono, sembra appunto, questo è quello che ci ha potuto dire uno degli avvocati, Laura Tartarini del Genova Legal Forum. Sostanzialmente poi le accuse sfumano i riconoscimenti, sfumano le prove a carico. Questo è un po' il quadro. Adesso abbiamo al telefono con noi Massimo, pronto? Pronto? Dovrebbe essere con noi al telefono Massimo, che però non ci sente evidentemente. Pronto Massimo? Che è stato alla conferenza stampa che c'è stata oggi pomeriggio qui a Roma.
Naturalmente stiamo cercando a livello tecnico di stabilire un collegamento. Massimo ha seguito la conferenza stampa per noi e naturalmente ha partecipato anche in prima persona a questa conferenza stampa a nome di Radio Onda Rossa.
Sì, non, però non riusciamo a collegarci con lui, non ci ascolta, non ci sente, proveremo a richiamarlo tra un attimo. Intanto torniamo a quello che possiamo dedurre anche dalle dichiarazioni di oggi. Alcuni fatti ci hanno colpito particolarmente, pensiamo soltanto alle dichiarazioni di Canterini. Canterini è il responsabile del primo reparto mobile della Celere di Roma, protagonista dei giorni di Genova, protagonista nel senso che è stato tra le altre cose indagato per le azioni della polizia insieme a in realtà tutta la catena di comando della polizia presente a Genova. I fatti sono quelli conosciuti e noti, i fatti sono quelli delle false bottiglie Molotov, i fatti sono quelli del falso accoltellamento del poliziotto che entra all'interno della Diaz, ma sono anche i pestaggi nelle piazze, sono le orribili violenze che abbiamo visto, come dire, in esecuzione a Genova. Ebbene, le sue dichiarazioni sono, come dire, un po' estremamente significative per quanto riguarda questa inchiesta. Esprime soddisfazione, pensa che sia evidente che si doveva arrivare a questo passaggio, e a fronte di tutto ciò, tra le altre cose, ci mette anche una nota ironica. La nota ironica consiste nel fatto che dice: dopo, se c'è voluto un anno e mezzo, sicuramente la Procura di Genova, come dire, ha vagliato con attenzione le posizioni dei singoli fino ad arrivare a questa inchiesta. Beh, da un indagato per le violenze, per gli accadimenti in quel di Genova, come dire, possiamo leggere, possiamo pensare di poter tirarci fuori anche, come dire, una realtà un po' più complessa. Intanto, in attesa di collegarci con Massimo, che è stato con noi alla conferenza stampa, pronto?
Sento.
Pronto, sì, Massimo, pronto? Ci senti?
Sì, vi sento.
Allora, intanto, raccontaci un po' di questa conferenza stampa.
La conferenza stampa si è tenuta alla sala della regione presso il Parlamento europeo in via 4 novembre. Di fatto era una scommessa che ancora una volta il movimento a Roma ha vinto, nel senso che la scommessa era quella di riportare ancora una volta tutti i soggetti che animano il movimento a prendere posizione, a discutere e quindi a rilanciare rispetto a queste, all'ennesima provocazione, all'ennesima operazione di polizia. Erano presenti noi in quanto radio, erano presenti Cobas, era la persona di Piero Bernocchi e Vincenzo Migliucci, era presente il Movimento dei Disobbedienti attraverso Anubi Lussurgio Davos, c'era Giovanni Russo Spena, Mauro Bulgarelli De Verdi, c'era il Social Forum Romano, insomma c'erano un po' tutti e soprattutto c'era la stampa, nel senso c'è stata attenzione e anche negli interventi che sono stati fatti. Il senso comune, oltre ovviamente alle particolarità, alle specificità dei singoli interventi, è quello di ancora una volta rifiutare la messa all'angolo, il tentativo di mettere all'angolo il movimento sui temi della violenza non violenza, del contrasto buoni cattivi, insomma. Si è un'altra volta ripetuto quello che di fatto si era già detto con forza alcune settimane fa in occasione degli arresti scaturiti dall'ordinanza della Procura di Cosenza, per cui di fatto per quanto riguarda il movimento si può registrare ancora un attestato di buona salute, se questo vogliamo dire. Questo è la conferenza stampa, sicuramente ci sono dei contributi che manderete dallo studio e magari si capirà meglio. È stata lanciata un'assemblea cittadina, adesso il luogo si definirà meglio, dovrebbe essere uno spazio recentemente occupato a Roma, ma magari lo vedremo meglio nel corso di queste ore, ed è stata lanciata la necessità di ripetere nelle piazze sabato prossimo, di ripetere nelle piazze questa operazione già fatta all'indomani degli arresti del 15 novembre scorso, cioè di ritornare in piazza tutti per chiedere ancora una volta la liberazione delle persone che sono state arrestate, per cui di fatto sabato prossimo ci saranno manifestazioni un po' in tutta Italia. È stata lanciata questa necessità di tornare subito in piazza, e questo sarà fatto sabato prossimo. Per quanto ci riguarda, abbiamo messo ovviamente l'attenzione su quella che è l'operazione che riguarda Alberto, che comunque andava sottolineato, noi ci tenevamo a farlo in apertura di conferenza stampa, e chiudendo anche abbiamo chiesto a tutti di prestare più attenzione ai continui attacchi che stanno subendo i progetti degli esperimenti di comunicazione libera in questo paese, anche perché questa mattina, non so se l'avete già ricordato, ma è comparso come argomento ovviamente anche in conferenza stampa, c'è stata anche un'operazione molto pesante ai danni del progetto Telefabbrica, progetto che ha visto la luce solo sabato a Termini Imerese, e appunto magari ne parleremo anche con calma.
Sì, infatti abbiamo un audio che riguarda proprio questo, quindi approfondiremo la questione dell'attacco alla comunicazione.
Sì, tra l'altro, prima e poi vi ripasso la parola, era arcinoto quello che stavano facendo giù a Termini Imerese, tutti lo sapevano, era assolutamente gratuita un'operazione di questo tipo, che ha portato le persone nella caserma dei carabinieri, che ha messo in piedi un livello di repressione assolutamente gratuito, visto che poi di fatto il progetto delle fabbriche è un progetto conosciuto anche pubblicamente dichiarato e presentato anche dalle frequenze delle radio, tra cui anche dalle nostre, per cui insomma in realtà è l'ennesimo esempio, se ce ne fosse bisogno, che in realtà sono tutti tentativi di intimidazione. Insomma, in questo contesto, in queste riflessioni si è mossa anche la conferenza stampa di oggi.
Va bene, noi ti ringraziamo per questo intervento, per questa sintesi, magari procediamo velocemente per poter far ascoltare un po' di contributi, e ti ringraziamo e ti salutiamo.
Certo, ciao.
E noi abbiamo come contributo audio riguardante la conferenza stampa Piero Bernocchi De Cobas, che andiamo subito ad ascoltare.
È fondamentale che tutto l'arco di forze politico, sindacali, culturali che sono stati fino adesso insieme si mantengano insieme, che quindi le iniziative di protesta abbiano le stesse caratteristiche, assolutamente unitarie, assolutamente pacifiche e assolutamente coinvolgenti, che hanno avuto in questo ultimo periodo. Credo che solo così noi smantelliamo questa e temo altre indagini, perché noi ce ne aspettiamo in continuazione, ve lo dico francamente, è inutile nasconderselo, sarà uno stillicidio continuo di iniziative, sarà uno stillicidio continuo sempre mirando nel mucchio, mischiando gruppi di persone che non hanno nessun collegamento organizzativo tra di loro, peraltro, e da questo punto di vista credo che è fondamentale come noi riusciremo a rispondere e come riusciremo ad essere uniti su questo argomento in maniera seria. Contemporaneamente dobbiamo puntare il dito su quelli che intanto vengono scagionati. Ripeto, oggi la Diaz, poi ci sarà la caserma, la Canica già è praticamente fuori dal mucchio, Canterini addirittura è lui che attacca noi, e così via. E poi c'è De Gennaro, e poi ci sono i Ross, eccetera, eccetera. Cioè, invece di essere loro sul banco degli imputati, vogliono trascinare noi. E non credo che sia per, come dire, fare pari e patta, poi cancelliamo tutto, qui c'è dell'altro, come dicevo. Quindi è fondamentale che su questo si risponda. Noi abbiamo il 18esimo, mi pare, perseguitato degli ultimi 6 mesi, come Cobas, prima a Taranto, poi in questa inchiesta, poi a Bologna, adesso a Reggio Calabria e a Palermo, ci sono anche studenti che grosso modo gravitano intorno all'area Cobas, ma non sono militanti Cobas, tutta gente che non ha fatto un graffio a nessuno, e stavolta certamente stanno cercando di renderci le cose un po' più faticose, però ripeto, se rimaniamo uniti credo che potremmo rispondere in maniera adeguata. E anche sulle iniziative, noi avevamo calibrato delle iniziative per sabato prossimo, se quelli che poi sono stati liberati non venivano liberati, dovremmo ridiscutere un momento perché i tempi sono piuttosto stretti, però credo che dovremmo mantenere una risposta costante su una repressione che ci accompagnerà, e se ci sarà, come tragicamente temiamo, la guerra, credo che di questi episodi ne vedremo, non dico una settimana, ma ne vedremo davvero purtroppo tanti. l'idea di fondo rimane la stessa, questo movimento non gli si dà tregua, non gli si consente di parlare di obiettivi politici, programmi e di sostanza. È stato trascinato non da Genova in poi, da Napoli in poi, dalla manifestazione contro l'Ocse e da quello che ne seguì, è stato trascinato in un meccanismo per cui qualsiasi passaggio noi facciamo, qualsiasi cosa noi facciamo, comunque ci si riporta a problema di ordine pubblico, in maniera organica, spietata, organizzata, continuativa, e anche le iniziative che sembrano estemporanee poi in realtà rientrano in questo discorso generale. Questo è un movimento che deve parlare solo di questioni di ordine pubblico e difendersi da attacchi su questo terreno.
E quello che avete potuto ascoltare era l'intervento di Piero Bernocchi alla conferenza stampa di quest'oggi a Roma, una conferenza stampa molto affollata dei giornalisti. Ascoltiamo subito dopo un brevissimo intervento di Giovanni Russo Spena, senatore di Rifondazione Comunista, intervenuto alla conferenza stampa.
Di questo movimento mi sento parte, appunto, in tutta, come c'è anche Bulgarelli poi dirà, mi sento parte in tutta la sua complessità ed unità. Già Piero lo diceva, come si fa a sfuggire alla sgradevole sensazione che gli arresti che si susseguono e gli altri episodi che si susseguono abbiano, come dire, una regia superiore, una regia in qualche modo politica, siano bombe ad orologeria. Se non c'è un fatto politico, perché mai dopo 16 mesi e 10 giorni si debba procedere agli arresti? No, perché gli arresti sono previsti, i giornalisti per esempio sono troppo esperti, lo sanno. Dopo 16 mesi vi può soltanto essere o pericolo di fuga, non c'è, reiterazione dei reati, secondo caso, non c'è, terzo caso, pericolo di inquinamento delle prove, dopo 16 mesi, poi sembra tutto ciò ridicolo. Cioè io ho una certezza politica, che si tenta con determinazione degna di miglior causa di precipitare il movimento creando una tensione permanente, una spirale di repressione violenta. All'interno di questa situazione repressiva questo movimento invece cresce, radicalizza anche le sue pratiche. Io credo che non a caso facciano paura le connessioni sociali che questo movimento riesce a trovare con i lavoratori in lotta, con i sindacati autorganizzati, con i COBAS, la RDB, la FIOM, eccetera. Credo che qui stia crescendo il movimento, creando prodromi, inizi, per carità, di percorso di un blocco sociale che non si aspettavano questo movimento riuscisse a trovare.
E questo era l'intervento di Giovanni Russo Spena, appunto, dicevamo, senatore di Rifondazione Comunista, sempre molto attento alle questioni che riguardano i movimenti e sempre pronto, come dire, a mostrare la sua solidarietà. Quello che segue, un altro contributo registrato: Palermo è stata colpita in particolar modo da questa inchiesta, con un arresto, con due arresti in realtà, e con una persona rilasciata. Sentiamo da loro come è andata e quali sono le iniziative che stanno costruendo.
Una manifestazione quasi spontanea quella che si è svolta oggi pomeriggio a Palermo di fronte al carcere Pagliarelli, dove è detenuto uno dei due ragazzi colpiti dai provvedimenti emessi dalla Procura di Genova questa mattina. Un centinaio, 150 persone si sono ritrovate prima alla facoltà di lettere e poi a piedi hanno raggiunto il carcere, il cui ingresso è praticamente sulla circonvallazione che attraversa la città. I ragazzi hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, hanno cercato di fare più rumore possibile per farsi sentire dall'interno del carcere, magari possibilmente da Carlo stesso. Ci sono stati dei momenti di tensione nel momento in cui è bloccato uno dei due sensi di marcia dell'autostrada, sostanzialmente. È stato esploso un petardo. Tra le macchine fermate c'erano un paio di macchine di carabinieri, una di cui una in borghese. Il carabiniere in borghese è uscito dalla macchina con la pistola in mano, per fortuna il suo collega lo ha fatto ragionare, è rientrato in macchina. Subito dopo si sono concentrate delle macchine di polizia e carabinieri che prima non si erano viste, hanno tirato fuori dai cofani delle macchine caschi, manganelli e scudi. Si è temuto che per un attimo potesse succedere il peggio, tra l'altro considerato l'esiguo numero dei manifestanti e il punto in cui si svolgeva la manifestazione. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, questa è la seconda iniziativa della giornata, la prima è stata oggi pomeriggio un piccolo corteo che ha sfilato per la strada della città dell'Universitaria. In questo momento il corteo si sta ridirigendo verso l'università, dove si considera l'assemblea permanente alla facoltà di lettere. Intanto l'assemblea di lettere è considerata permanente non solo per oggi ma anche per i giorni successivi, tra l'altro lettere è la facoltà in cui nei giorni scorsi sono state ritrovate delle cimici nei box autogestiti, quindi è anche un luogo simbolico da questo punto di vista, oltre che essere punto di riferimento per il movimento palermitano. Probabilmente questo pomeriggio nell'ambito di questa assemblea verranno decise le altre iniziative da farsi.
E questo era appunto il contributo da Palermo, che dicevamo comunque si è mobilitata fin da stamattina prestissimo all'interno dell'università per rispondere a questa azione della magistratura di Genova. L'ultimo audio che vi vogliamo fare ascoltare per poi passare la linea a un radio onda d'urto del circuito di Radio Gap per ulteriori aggiornamenti con gli avvocati e con i parlamentari, è un audio relativo a quello che è successo appunto a Termini Imerese. Lo facciamo per provare a ragionare e far capire che le inchieste stanno tutte insieme in questo frangente politico-sociale che sta attraversando il Paese. È il capitolo relativo a Telestrit, questa iniziativa di solidarietà accanto alla fabbrica di Termini Imerese in lotta.
E comunque, prima di passare alla linea onda d'urto, proveremo a sentire Milano, dove si sta tenendo un'iniziativa dalle ore 18:30.
Chiude Telefabbrica dopo soli 3 giorni di trasmissione. Ricordiamo cos'è Telefabbrica: è una TV illegale messa in piedi da una decina di giovani, sia di Termini Imerese che di Palermo che di Bologna, prendendo spunto da un contesto più ampio di televisione di strada che viene denominato Telestrit. Ricordiamo, televisione illegale che trasmette sui 31 UHF per quanto riguarda Termini Imerese, che prevede la collaborazione, e non solo la collaborazione ma anche la gestione fattiva e attuativa da parte degli operai e della cittadinanza della stessa Termini. Ha avuto la sua prima trasmissione sabato scorso 30 novembre con un'ampia accettazione, non solo, un ampio entusiasmo da parte della popolazione di Termini, che sabato sera per 2 ore ha seguito dalle proprie case, ricordiamo solo da Termini Bassa, non perché questo metodo di trasmissione ha un raggio molto corto di qualche centinaio di metri, e quindi solo da Termini Bassa la popolazione, le donne e gli uomini di Termini Imerese sono riusciti a collegarsi e a vedere questa TV pirata. E cosa vedevano da questa TV? Vedevano se stessi, le proprie tragedie, la propria vita, sia come operaie che come indotto. Oggi Telefabbrica chiude perché hanno ricevuto una diffida, una denuncia per violazione dell'articolo 195 del codice postale, ovvero della legge Mammì, che prevede che l'accensione di un impianto di trasmissione sia illegale se non autorizzata. Loro, ricordiamo, trasmettono su un cono d'ombra di un canale che è attualmente libero, ovvero occupato da un'altra fonte di trasmissione, ma che è assolutamente oscurato, e solo dopo 3 giorni di trasmissione Telefabbrica viene spenta. È la prima volta che accade per una televisione pirata. Ricordiamo che Tele Orfeo a Bologna resta in piedi ormai da 6 mesi, e mi sembra un segnale abbastanza netto, abbastanza chiaro, sul fatto che di quanto la partecipazione, la lotta operaia e una nuova forma di lotta operaia, molto basata anche sulla comunicazione diretta, sulla comunicazione autogestita, abbia dato molto fastidio al Ministero delle Poste e Comunicazioni, che ha in questo momento appunto fatto la diffida nei confronti di uno di questi giovani che sta gestendo la televisione.
Stiamo provando a metterci in contatto con Milano, appunto è stata un'iniziativa questa mattina e c'è tuttora un'iniziativa dalle ore 18:30 in solidarietà con i compagni e le compagne arrestati. Dopo la telefonata con Milano, se riusciremo appunto a farla, ci metteremo in collegamento con Radio Onda d'Urto di Brescia.
Mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo salta claro, se despierta para verte, aquí se queda la cara, la entrañable transparencia
con sole de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario.
Dani, Dani, quante persone dico?
Pronto?
Pronto?
Sì, come promesso siamo in collegamento con Milano.
Bellissimo, pronto?
Ci senti poco?
Sì, adesso un po' meglio.
Allora, intanto ci dici come va questa iniziativa oggi pomeriggio?
Come è andata a finire? Allora, è andata a finire che una ragazza e un ragazzo sono stati portati in carcere, una a Ponte Decimo e l'altro presumibilmente a Marassi. Mentre per quanto riguarda le altre persone tratte in fermo, un ragazzo straniero è finito in Corelli, in via Corelli, nel centro di detenzione temporanea, ma per problemi rispetto al passaporto, ai documenti, cose di questo tipo, un ragazzo americano.
Sì,
e quindi
sì.
Niente, adesso c'è il concentramento in Piazza Fontana, saremo penso su quasi 200 persone.
E però, è in corso questo concentramento, è tuttora in corso, insomma.
Sì, stiamo comunque aspettando che la gente possa arrivare il più possibile, diciamo, e poi sicuramente si partirà in corteo e si toccheranno luoghi come la prefettura, comunque le vie centrali della città.
Senti, noi ci siamo sentiti questa mattina, nel proseguire della giornata avete avuto, cioè vi siete fatti un'idea più precisa del...
Sì, infatti sì, perché poi ci sono stati, c'è stato il tempo per fare i colloqui con gli avvocati, quindi non si tratta, cioè in realtà sono un avviso di garanzia e le altre persone che hanno subito le perquisizioni sono state tratte in fermo, non avranno insomma strascichi giudiziari su questa cosa. Sono semplicemente per due un mandato di perquisizione e quindi rimane un avviso di garanzia e due arresti.
Sì, non avranno strascichi se sono in arresto perché
non
abbiamo capito bene. Perché dice
no,
non avranno
perché
strascichi?
Perché stamattina si parlava di 5 avvisi di garanzia. In realtà ci sono i due arresti e un avviso di garanzia. Le altre due persone coinvolte in maniera diretta sono state coinvolte solo per le perquisizioni che entrambe tra l'altro hanno dato esito negativo e quindi diciamo almeno gli avvocati hanno detto che la cosa dovrebbe chiudersi qua.
Va bene, noi ti ringraziamo naturalmente e un saluto a tutti i compagni e le compagne di Milano che sono in manifestazione in questo momento, ti ringraziamo e ti salutiamo.
Va bene, grazie, ciao.
Ciao. E allora, questo era l'ultimo contributo che avevamo promesso, allora la regia per Radio Gap va a Radio Onda d'Urto di Brescia, per cui appunto un saluto a tutti e a tutte e ci risentiamo presto.
Per prendere noi il collegamento dagli studi di Radio Onda d'Urto di Brescia per questa diretta di Radio Gap. Proseguiamo ora la diretta di Radio Gap dagli studi di Radio Onda d'Urto di Brescia. Ringraziamo Radio Onda Rossa di Roma per il passaggio di linea e cerchiamo ora di entrare nel merito dell'ordinanza con cui i pubblici ministeri genovesi Anna Canepa e Andrea Canciani hanno chiesto le misure cautelari contro 23 compagni e compagne per le mobilitazioni contro il G8 del luglio 2001 a Genova, misure cautelari che poi sono state disposte dal GIP di Genova Elena D'Aloisio. Si dice che si tratti di misure cautelari per reati specifici. In realtà, come vedremo, ancora una volta le accuse mosse sono di natura prettamente politica. Accuse come devastazione e saccheggio, vedremo che non sono quindi state addebitate per singoli reati, ad esempio un singolo danneggiamento, una singola resistenza, ma inquadrano appunto l'atteggiamento, l'operato dei compagni e delle compagne all'interno di un altro teorema, quello secondo cui a Genova ci furono componenti dei manifestanti che agirono per devastare e saccheggiare la città secondo un preordinato piano, un'accusa quindi prettamente e squisitamente politica. Sono stati arrestati perché potevano devastare ancora e questa è infatti l'esigenza cautelare che è stata individuata dal GIP Elena D'Aloisio a sostegno di quasi tutti i provvedimenti restrittivi. La concretezza del pericolo di recidiva, scrive il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare, va ravvisata nella probabilità, data anche dalle passate esperienze, che reati analoghi a quelli commessi a Genova siano commessi dagli stessi soggetti in occasione di altre manifestazioni pubbliche. Questo appunto è tratto dall'ordinanza. Dall'inchiesta, secondo il GIP, emerge la non certo improvvisata commissione dei reati, che sono stati al contrario preceduti da un'attenta preparazione, che certamente andava al di là della possibile difesa contro attacchi delle forze dell'ordine determinati da improvvisi tumulti di piazza. La stessa attrezzatura di cui moltissimi manifestanti erano forniti, quali, secondo il GIP, protezioni per il viso e per il corpo, imbottiture di gomma piuma e scudi in plexiglass, sono indicative della non estemporaneità degli scontri e delle devastazioni commesse in città. Il giudice, in particolare, parla di una vera e propria attività preordinata di guerriglia urbana, tipica manifestazione del dissenso riconducibile agli anarchici del blocco nero, che fanno della distruzione dei simboli del capitalismo e della globalizzazione la loro forma di protesta, e alla quale hanno fornito, si legge nell'ordinanza, piena e preordinata adesione quella parte di manifestanti che costituiscono la degenerazione del corteo dei disobbedienti. Secondo il GIP, inoltre, non vi è dubbio che le modalità e le circostanze dei fatti sono di tale gravità da essere sintomatiche di un'indole violenta. Si va quindi addirittura a accusare la indole violenta delle persone, la personalità, quindi la soggettività degli arrestati. Nell'ordinanza viene tra l'altro sottolineato che molti tra gli anarchici appaiono appartenere alle frange più violente di ambienti di natura anarchica, e sono accusati di aver preso parte ad ulteriori manifestazioni da cui sono conseguite a loro carico, nella maggior parte dei casi, denunce per occupazioni abusive di immobili, interruzioni di cerimonie pubbliche, reati di danneggiamento e resistenza. Abbiamo chiesto alla avvocatessa Laura Tartarini del Genoa Legal Forum di parlarci di questa ordinanza. Siamo in collegamento telefonico con Laura Tartarini del Genoa Legal Forum. Ecco, Laura, tu hai avuto modo di leggere l'ordinanza, la nuova ordinanza con cui sono stati richiesti i provvedimenti di custodia cautelare per i nuovi compagni e compagne e gli altri provvedimenti di arresti domiciliari, di obbligo della firma per altri 14. Ecco, ti volevo chiedere subito innanzitutto cosa emerge dalla lettura di questa ordinanza, ecco, su cosa si basano le accuse e una valutazione, ecco, dell'impostazione, dell'impianto dell'ordinanza stessa.
Sì, Beh, ci sono sicuramente un paio di cose che balzano agli occhi immediatamente. Una molto tecnica, relativa ai riconoscimenti, che quasi tutti sono riconoscimenti basati su porzioni del viso. Per quasi tutti gli indagati si parla di compatibilità appunto tra i tratti somatici delle fotografie e porzioni del viso degli identificati successivi. Quindi sono identificazioni non certissime. L'altra cosa che emerge molto chiaramente è l'impostazione estremamente politica di questa ordinanza, che se ne dica rispetto alla quanto accaduta. Nel senso che buona parte delle accuse, comunque degli elementi portati alla necessità dell'emissione di misura cautelare, riguardano l'attività politica degli indagati, per cui per alcuni si parla della loro appartenenza a Rifondazione, della loro militanza all'interno dei centri sociali, e questo ci pare insomma una cosa sufficientemente grave. Altra cosa è che, pur non ritenendo un'ipotesi associativa, comunque nell'ordinanza in qualche modo si lascia comunque intendere che ci fosse una preordinazione degli scontri effettuati a Genova. Preordinazione che poi in realtà viene contraddetta nell'ordinanza stessa dal fatto che per molti degli indagati si dice che prendono oggetti appunto trovati lì per lì, scagliandoli contro le forze dell'ordine, quindi insomma contraddicendo una sorta di la preordinazione invece supposta in origine. Quindi diciamo questa è già una cosa che ci fa pensare. L'altra cosa è quella che si sia scelta come imputazione quella di devastazione saccheggio, che è comunque un'imputazione che non è stata praticamente mai usata, su cui non c'è giurisprudenza, che comporta un aumento di pena elevatissimo da 8 a 15 anni, laddove in realtà gli episodi che vengono citati rientrerebbero molto più adeguatamente, a parer nostro ovviamente, senza voler entrare nel discernimento del pubblico ministero, in reati di resistenza aggravata, danneggiamento eccetera.
Cioè, per intenderci, uno che potrebbe essere stato ripreso e anche se non riconosciuto con certezza, però mentre rompe, per dire, una vetrina, per fare un esempio a caso, in questo caso non si prende danneggiamento, che sarebbe un reato tutto sommato relativamente grave, ma è stato accusato appunto di devastazione e saccheggio.
Esatto.
Quindi come se avesse preordinatamente compiuto con un progetto, insomma messo in atto un progetto di devastazione e saccheggio della città.
Collettivo. Esatto, e questo è sicuramente un dato inquietante. L'altro dato che segnaliamo anche nel comunicato stampa del Genoa Legal Forum, che è un dato sicuramente più politico e che fa anche riferimento a quanto accaduto negli ultimi giorni, è stata l'archiviazione di Mario Placani, che è quello. Palesemente la Procura di Genova sembra aver scelto una linea che è quella di decontestualizzare i singoli episodi, che è esattamente il contrario di quanto veniva richiesto non soltanto dal GSF piuttosto che da noi, ma credo da buona parte dei cittadini di questo paese. Il G8 rischia di diventare una nuova pagina oscura della nostra storia. Noi semplicemente chiedevamo che venissero valutati tutti gli elementi presenti in quella fase, compreso la gestione dell'ordine pubblico. Non si può decontestualizzare una pietra lanciata contro un blindato senza mostrare tutto il video in cui lo stesso blindato carica la folla 5 minuti prima e 60 all'ora. È un'operazione assolutamente, che noi troviamo assolutamente allucinante, e noi chiederemo per l'ennesima volta che i procedimenti invece vengano riuniti anche a quelli, diciamo, a carico delle forze dell'ordine su Genova una chiarezza assoluta.
Nell'ordinanza, se non erro, si parla sia appunto dell'attività preordinata di guerriglia urbana messa in atto dagli anarchici del Black Bloc, ma anche di quella che viene definita degenerazione del corteo dei disobbedienti.
Sì, anche lì però senza fare assolutamente riferimento a un fatto che è ormai assolutamente accertato sia dalla commissione parlamentare che poi, diciamo, dagli atti di indagine successiva, ma dalle stesse dichiarazioni dei poliziotti, ovvero che quel corteo fu caricato in un momento in cui era ancora assolutamente autorizzato e in un momento in cui dal corteo non veniva nessun atto di violenza. Questo è un dato che ormai è certo e che non trova assolutamente nessuno spazio all'interno di questa ordinanza.
Ecco, ti chiedo adesso una valutazione che forse ovviamente è più di carattere politico che non tecnico, giuridico. Secondo te è un caso, insomma, che questa ordinanza, che questi arresti siano stati compiuti a un giorno di distanza dalla scarcerazione invece dei compagni e delle compagne accusati di associazione sovversiva e immediatamente proprio a ridosso del proscioglimento per Mario Placanica?
Io non ci vedrei su questo un disegno che vada al di là di quanto ho già detto, ovvero comunque di una tendenza che è quella di chiudere Genova più in fretta possibile e possibilmente senza accertare il complesso dei fatti accaduti. Sulla contemporaneità sinceramente non ci vedo nessun disegno, se non il fatto che in qualche modo a partire da Cosenza Genova è stata accusata di non aver fatto il suo lavoro e quindi in qualche modo questa è la conclusione di un'indagine che è durata un anno e mezzo rispetto alla quale la procura è convinta di aver fatto assolutamente un lavoro di cesello sulle singole immagini eccetera. Cioè non ci vedo nessun altro disegno se non appunto quello di chiudere più in fretta possibile senza chiarendo il meno possibile.
Certo. Ecco, un'ultima questione, Laura, dicevi appunto prima che a molti degli imputati, degli arrestati, viene contestata anche la loro appartenenza politica. A noi risulta appunto che le persone arrestate, anche quelle che sono state poste di arresto domiciliare così, appartengono anche a diverse realtà aree politiche e in alcuni casi sono anche, quelle, potremmo definirle singole individualità che partecipano alle manifestazioni, ai cortei, alle iniziative di mobilitazione del movimento contro la globalizzazione capitalistica, ma senza appartenere a una specifica organizzazione, a una struttura organizzata, insomma.
Sì, è assolutamente così, nel senso che ci sono appunto aree delle individualità anarchiche, così come si definiscono loro, fino appunto all'appartenente a rifondazione, disobbedienti, studenti del movimento degli studenti, insomma veramente una miscellanea assoluta e poi appunto un sacco anche di persone, almeno questo sta emergendo, che semplicemente erano in piazza per farsi una manifestazione tranquilla e che poi dopo aver visto quanto accadeva probabilmente hanno avuto una reazione che io qui non voglio giudicare, ma che non erano sicuramente andati in piazza con l'intenzione di fare gli scontri, ecco.
Contromosse sul piano legale, Laura?
Depositeremo qua al più presto la richiesta di riesame per cercare appunto di superare perlomeno la fase cautelare, poi per quanto riguarda il merito ci penseremo, insomma.
Era Laura Tartarini del Genoa Legal Forum. Purtroppo oggi nessun parlamentare è riuscito a visitare i compagni e le compagne in carcere, si recheranno domani comunque all'interno delle carceri dove sono detenuti i 9 compagni e compagne arrestati questa notte. Abbiamo però sentito la parlamentare di Rifondazione Comunista Graziella Mascia che oggi ha incontrato il ministro dell'Interno Pisanu, sentiamola.
Ma noi siamo alla telefonata Graziella Mascia, deputata della telefonista, ciao Graziella.
Ciao a voi.
Tu hai avuto invece questo pomeriggio un incontro con il ministro dell'Interno, tante le cose in discussione che affronteremo poi magari nei prossimi giorni insieme a te, ma quello che volevo sapere era rispetto a quel fascicolo che qualche giorno per la verità gira, che riguarda proprio al movimento Movimenti. Che si è scoperto appunto un fornito nella casella, diciamo così, terrorismo. È così, Graziella?
Sì, questa audizione appunto, come dicevi tu, è di carattere generale, le questioni affrontate sono più di una, io peraltro ho richiesto la commissione d'inchiesta su Genova, perché dopo gli arresti di oggi in particolare, questo mi sembra doveroso, perché si sta da un certo punto di vista cominciando a concludere un capitolo, ma a maggior ragione ci sono tutti gli interrogativi e le domande di giustizia che noi chiediamo, anche con gli arresti di oggi. In particolare io ho fatto riferimento, ho chiesto le motivazioni che hanno portato a inserire appunto l'antagonismo sociale, la disobbedienza in questo capitolo terrorismo e delazione. La risposta è stata quella di dire non c'è una connessione arbitraria, non c'è nessuna connessione automatica, naturalmente non c'è malattia, però certo è che le forze avversive si possono infiammare proprio sul terreno sociale, quindi da questo deriva probabilmente che i commenti non ce ne sia bisogno, sono storie che abbiamo già sentito nel corso di questi anni e come sempre appunto è il conflitto sociale che è appunto il mirino e appunto come abbiamo visto nel corso anche di questi mesi, di tutte queste nostre esperienze, la storia è sempre la stessa.
E con questo breve contributo di Graziella Mascia concludiamo questa trasmissione speciale di Radio Gap dedicata agli arresti avvenuti questa notte. nuovi aggiornamenti e nuovi approfondimenti in diretta con le radio del circuito di Radio Gap nella giornata di domani. Un saluto quindi a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici del circuito di Radio Gap. A risentirci domani.
Ormai è finito il collegamento Radio Gap riguardante le vicende dei compagni e delle compagne arrestati, anche le mobilitazioni contro questi arresti. Naturalmente vi terremo sempre aggiornati ed aggiornate riguardo a queste vicende. Ricordiamo però anche che alle ore 19:30 andrà in onda il consueto giornale radio serale di Onda Rossa.